Voce Giornale, notiziario di Radio Voce Camuni.
Bentrovati ai nostri ascoltatori, eccoci a una nuova edizione del Voce Giornale. Tragedia nella serata di ieri a Berzo Inferiore, dove ha perso la vita un ragazzo del paese di soli 24 anni, Riccardo Scalvinoni. Le cause e l'esatta dinamica dell'incidente avvenuto poco dopo le 19:30 lungo Viale Caduti sono al vaglio dei carabinieri della compagnia di Breno. Quel che è certo è che nessun tentativo di tempestivo soccorso del giovane, che era al volante di un SUV Audi S3, ha potuto salvarlo. Schiacciato dal mezzo che guidava e del quale ha perso il controllo, Riccardo è stato dichiarato morto dai sanitari della Croce Rossa e dell'ambulanza del 118 arrivata da Sondrio. Sul posto sono giunti anche i vigili del fuoco di Breno, che hanno coadiuvato i soccorritori ad estrarre il corpo del 24enne dal veicolo. Sarà la testimonianza dell'amico sopravvissuto che viaggiava con lui e che è uscito dalla carambola in condizioni non gravi a fornire qualche dettaglio in più per i rilievi del caso. Il ragazzo, 23 anni, è stato trasportato ai civili di Brescia per accertamenti, profondamente sotto shock. Da quel che si sa, il potente mezzo ha sorpassato un trattore in corrispondenza di un semaforo lungo la strada provinciale. La velocità sostenuta avrebbe impedito a Riccardo Scalvinoni di mantenere il controllo dell'auto, che ribaltandosi è finita nel terreno di un'azienda agricola che si affaccia sulla strada. La famiglia di Riccardo Scalvinoni è molto conosciuta in paese e nei dintorni, perché è proprietaria a sua volta di un'azienda agricola. Nel dolore i genitori, il fratello e la sorella.
I tecnici dell'ARPA Lombardia e del Nucleo Operativo Ecologico di Brescia in queste ore stanno ultimando i rilievi sul sito dell'ex Elca di Forno Aglioni a Berzodemo per conto della Procura, che si vuole accertare del livello di inquinamento nell'area in cui da anni sono stoccate 37.000 tonnellate di rifiuti tossici. A seconda dell'esito della relazione, l'inchiesta potrà prendere varie pieghe. La Procura intanto ha iscritto nel registro degli indagati Giambattista Bernardi, ex sindaco di Berzodemo, e Giacomo Ducoli, curatore fallimentare. Il reato ipotizzato è quello di inquinamento ambientale. La situazione dell'ex Elca, con i rifiuti diventati pericolosi non solo per l'area di Berzodemo ma anche per tutta la Valle Camonica, continua quindi ad agitare gli animi dei comuni ed in particolare di chi vive nel comune in cui si trova l'area incriminata. Qui è nato tempo fa un comitato spontaneo di cittadini che chiedono si possa intervenire il prima possibile per la bonifica della zona. Il gruppo si domanda dove sia la politica comuna e definisce vergognoso che, nonostante i proclami fatti, mancherebbero le risorse. E ora, dice il comitato, che tutte le associazioni ambientaliste e la popolazione comuna diano un segnale forte all'immobilismo.
Escalation di furti e rapine nelle farmacie del Bresciano lo scorso anno sono stati il triplo rispetto a quelli segnalati nel 2021. Già nei primi due mesi del 2023 sono oltre una decina. A essere colpiti sono i presidi di tutta la provincia, con una recrudescenza particolare nell'area di Franciacorta e Bassa Bresciana, un fatto che sta preoccupando la categoria. Non si tratta di furti a farmacia chiusa, ma alcuni anche con il servizio aperto. Per questo la presidente di Federfarma Brescia, la camunacchia Clara Mottinelli, con una rappresentanza del consiglio ha incontrato il prefetto di Brescia Maria Rosaria Laganà per esporre problemi e disagi che stanno incontrando le farmacie e verificare possibili interventi da mettere in atto per garantire maggiore sicurezza sia ai titolari sia ai collaboratori e agli utenti. Insieme all'autorità governativa è stato deciso di rivedere e aggiornare l'apposito protocollo d'intesa siglato alcuni fa per installare sistemi di video allarme antirapina. Federfarma Brescia è stata poi invitata a partecipare alla prossima riunione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza per presentare ai dirigenti delle forze dell'ordine la situazione che stanno vivendo. La farmacia Federfarma ha invitato i suoi associati a non sottovalutare il fenomeno per garantire alle farmacie adeguate coperture assicurative, oltre a una convenzione con un'azienda per l'installazione appunto di questi sistemi di videosorveglianza collegati con le forze dell'ordine. Le raccomandazioni che vengono fatte intanto ai titolari di farmacie è accertarsi di aver sempre chiuso correttamente saracinesche e porte e non lasciare mai somme, anche poco rilevanti, di denaro contante in cassa, perché potrebbero essere appetibili ai malviventi.
Due novità sono in arrivo alla riserva naturale delle Torbiere del Sebino, entrambe al debutto da mercoledì prossimo. Innanzitutto l'aumento del biglietto d'ingresso dei visitatori, che passerà da 1 a 2 euro. La decisione è stata presa durante il consiglio di gestione che si è tenuto a gennaio a seguito di alcune valutazioni che hanno portato alla luce delle criticità legate alla gestione dell'area. L'aumento dei visitatori negli ultimi anni, si calcolano 65.000 persone paganti nel 2022, a cui si devono aggiungere i residenti di Iseo, Provaio di Iseo e Cortefranca, che sono esenti dal ticket, ha infatti generato un impatto sia sullo stato delle infrastrutture, che richiedono maggiori manutenzioni ed interventi mirati, che sulla conservazione naturalistica della riserva, che va mitigata tramite specifiche azioni di sensibilizzazione ed informazione. Con l'aumento del costo del biglietto, da cui però sono esenti anche i bambini sotto gli 8 anni e le scolaresche che effettueranno visite guidate e laboratori, si potranno quindi valorizzare i servizi ecosistemici e sviluppare le attività di educazione ambientale. Tra l'altro, proprio per garantire una maggiore informazione sulla riserva e sul suo stato, è stata annunciata l'apertura da marzo a giugno del centro accoglienza visitatori nel fine settimana e nei festivi dalle ore 9 alle 12, dalle ore 14 alle 18. La seconda novità, che entrerà in vigore sempre da mercoledì prossimo, consiste invece nella chiusura del percorso centrale, decisione presa, spiega Giambattista Bosio, presidente della riserva, per tutelare l'avifauna durante il periodo della nidificazione e garantire il corretto valore che l'area rappresenta. Le province di Brescia e di Bergamo oggi sono unite dal far parte delle due capitali della cultura di quest'anno. 3 anni fa però ad unirle era l'incubo creato dallo scoppio della pandemia, che solo sui due territori ha provocato più di 10.000 vittime. Si è deciso quindi di unire il ricordo di chi non c'è più alle celebrazioni per l'anno delle capitali della cultura con una singolare performance che avrà luogo sabato 18 marzo. Una data scelta non a caso, dal momento che il giorno in cui si ricordano a livello nazionale le vittime della pandemia. L'iniziativa si chiamerà Land Music. L'obiettivo è quello di creare il concerto più esteso mai eseguito al mondo. Per riuscirci si chiede la collaborazione dei 448 comuni bresciani e bergamaschi e delle loro parrocchie. L'iniziativa prevede infatti che alle ore 20 tutte le campane presenti sul territorio eseguano un numero di rintocchi pari alle vittime provocate dalla pandemia, o almeno 5 minuti di rintocchi a morto, un modo per creare un concerto che leghi le due province dei suoi 7.500 metri quadri di territorio. Al lavoro ci sono le diocesi di Brescia e di Bergamo, insieme al duo artistico Nessun Dharma, formato da Matteo Bonera e Michele Zuccarelli Gennasi. Land Music inaugura il calendario di Terre di Mezzo, serie di iniziative che fino a novembre includerà eventi, spettacoli ed incontri che coinvolgeranno i paesi dislocati sulla linea ideale che unisce le due città, con l'ambizione di costruire un ponte percorrendo, per così dire, le sponde del fiume Oglio. Un'iniziativa carica di emozione e di significato, l'ha definita Emanuele Moraschini, presidente della provincia di Brescia. Le campane torneranno a suonare per ricordare tutti coloro che sono stati sconfitti dal Covid-19, ma questa musica, ha detto, sarà anche speranza che guarda al futuro. Terre di Mezzo avrà certamente il successo che merita e saprà dare lustro ai territori che andrà a coinvolgere.
L'8 marzo, giornata internazionale della donna, il paese di Gianico ha aggiunto un nuovo elemento d'arredo che si ricollega anche a un'altra giornata mondiale, quella contro la violenza sulle donne, che si celebra il 25 novembre, una nuova panchina rossa. L'inaugurazione da parte dell'amministrazione in collaborazione con il PLES scolastico della secondaria di Gianico, che fa parte dell'istituto comprensivo Darfo 1, si è svolta martedì. La panchina è all'imbocco di via Caduti di Campelli, dove si trova anche la casa gestita da Donne e Diritti, una scelta non casuale, come ha spiegato il sindaco Mirko Pendoli. Un progetto sociale importante, la panchina è in un posto ben visibile perché tutti passando riflettano sul tema, una piaga sociale che va assolutamente debellata, quella della violenza sulle donne. Sulla panchina è stato deposto un mazzo di mimose e spicca una targhetta con incisa la frase "L'amore non uccide". Sulla rete che delimita l'area, gli alunni della scuola media hanno appeso dei lavori sulla violenza di genere e la parità di genere.
Anche la prossima estate torna a Ponti di Legno l'appuntamento con la pallacanestro per i più giovani. Dal 25 giugno al 1 luglio si terrà infatti il Summer Camp della Pallacanestro Brescia, una settimana di formazione ed allenamenti per i bambini e ragazzi dai 9 ai 15 anni, affiancati dallo staff tecnico della società sportiva e con la collaborazione del Centro Formativo Provinciale Giuseppe Zanardelli, che metterà a disposizione la propria struttura alberghiera in Alta Valle, gestita dagli studenti e dai docenti. La giornata tipo del Summer Camp prevede dalle 9 l'inizio delle attività, seguite dal pranzo, da 2 ore di riposo e poi nel pomeriggio allenamenti, gare e tornei. Il 1 luglio in chiusura si terrà anche un pranzo insieme ai genitori dei giovani partecipanti. Gli interessati possono visitare il sito pallacanestrobrescia.it per informazioni. Le iscrizioni chiudono il 13 maggio.
Con i suoi 106 anni, 107 da compiere il prossimo 4 giugno, Domenica Gazzoli era la più anziana della Valle Camonica. Purtroppo la sua lunga vita è terminata nel pomeriggio di oggi a Novelle di Sellero, paese in cui nacque il 4 giugno 1916. Le verrà dato l'ultimo saluto nella chiesa parrocchiale e nel cimitero locale. Domenica ha superato le guerre mondiali, la spagnola, il Covid, tante difficoltà che la vita le ha imposto, e ha conservato lucidità e spirito fino alla fine dei suoi giorni. Per un periodo della sua vita ha vissuto a Milano, dove ha conosciuto il marito, Attilio Spada, con il quale ha avuto due figli, Dario e Oliviero, che però presto hanno perso il padre. Tornata in Valle Camonica, con l'avanzare dell'età, Domenica ha avuto bisogno di assistenza, soprattutto a causa della cecità, e in questi ultimi anni è stata ospite della RSA Zani di Bienno, e qui si è spenta martedì. Il primato della persona più longeva della Valle Camonica è passato ora a Carmelina Paolina Beltramelli, anch'ella classe 1916, ma nata nel mese di luglio. Il suo nome balzò alla cronaca negli anni scorsi, quando a 103 anni venne decretata la donna più anziana operata di cancro al seno, riportata nella letteratura scientifica. L'intervento venne eseguito a Bergamo nel 2019.
Diamo uno sguardo alla viabilità, cominciando da Brone, dove fino alle 18 di domani, per permettere i lavori di posa di tubazione della rete gas metano, il comune ha imposto il senso unico alternato in via Palobbia, in prossimità del ponte. A Piancamone invece fino a sabato, tutti i giorni, dalle 7 alle 18, è stato imposto il senso unico alternato in via Fane, dalla chiesa di San Pietro al civico 12, in via San Pietro dal civico 1 al civico 34, in via Mazzoletti dal civico 1 al civico 16 ed in via Case Greche dal civico 3 al civico 27, per consentire i lavori di interramento della linea elettrica, mentre a Losine fino a lunedì il comune ha ordinato il divieto di transito sulla strada comunale del cimitero per consentire i lavori di rifacimento del muro di sostegno di un terreno. Per quanto riguarda le previsioni del tempo di oggi, cielo nuvoloso nella prima parte della giornata, poi schiarite. Temperature minime stazionari a 7 gradi, massime in aumento a 16 gradi, venti deboli.
I funerali di oggi a Malonno, nella chiesa dei Santi Faustino e Giovita alle 15, i funerali di Margherita Mora, vedova Filisetti di 90 anni, a Novelle di Sellero alle 15 nella parrocchiale, i funerali di Domenica Gazzoli, vedova Spada di 106 anni, partenza del corteo dalla casa funeraria di località Scianica.
La chiesa oggi celebra Santa Francesca Romana, ma anche San Domenico Savio, San Bruno Bonifacio di Querfur, Santa Caterina da Bologna, San Felice di Ruy, San Paciano di Barcellona e i Santi 40 Martiri di Sebaste e San Vitale di Castronuovo. A tutte le persone che festeggiano il proprio onomastico, i nostri auguri.
E termina qui questa edizione, grazie per l'attenzione e un saluto, a risentirci.
Le notizie di Radio Voce Camuna sono consultabili sul sito www.vocecamuna.it.